Buongiorno a tutti, questo è il momento più frivolo, diciamo, forse della giornata, visto che dopo fisica, psicologia, letteratura, medioevo, siamo in quella parte del colore che, sulla base di tutti gli studi che vengono fatti in ciascuna scienza, in ciascun campo più o meno letterario, filosofico, apporta una mano. Una concreta mano a quello che è poi l'aspetto pratico. Ho intitolato questa presentazione I colori dello spettatore pagante perché considero la pubblicità non tanto un'arte a sé, ma un'arte applicata, ovvero con tutti gli strumenti che vengono forniti dalla fisica, dalla comunicazione, che tutto ciò che può essere la filosofia, la letteratura. E l'aspetto psicologico vanno a costituire quella che poi è all'atto pratico la pubblicità. Qui ho riportato solo tre tra le tre lingue più parlate in Europa, in realtà manca lo spagnolo, però per assonanza non differiva tanto dagli altri, in cui pubblicità tradotta ha dei significati simili ma con delle sfumature diverse. Diciamo che dal punto di vista basilare, il concetto è sempre lo stesso, ovvero come in una rappresentazione teatrale bisogna attirare l'attenzione dello spettatore, così anche nella pubblicità bisogna attirare l'attenzione di chi deve comprare. Ecco perché senza un supporto cromatico e poi tutto un corollario di diversi aspetti più sottili e più fini, chi compra non viene attirato assolutamente da un prodotto. Facendo questa presentazione, però, mi sono chiesto come fosse possibile che tutto, diciamo, a parer mio, leggendo alcuni testi, si basi su il concetto, uno dei concetti base, che è il maschietto è azzurro e la femminuccia è rosa. Sulla base di questo si sviluppa poi tutta una teoria sul colore, del tutto personale, che va ad indagare anche prima, cioè prima dell'esistenza del colore, perché se in tutto un apparato di comunicazione dal punto di vista dei manifesti, del packaging, quindi tutti gli involucri che andavano a costituire i prodotti, poteva essere a colori. Un supporto visivo, quale poteva essere la televisione dei primi anni, era in bianco e nero, quindi senza la presenza del colore, come posso attirare l'attenzione dello spettatore? Tramite dei richiami storici, quindi qui ci sono dei manifesti dove c'è un appeal che riporta ad aeroplani o motori, ma vincere, quindi un richiamo storico forte, un'immagine che approda a quella che poteva essere una politica del regime, oppure con degli espedienti del tutto contrastanti, ovvero il bianco è rappresentato da un bianco e in quegli anni che non c'era una politica paritaria e per il sociale, il nero era rappresentato da un moretto, così viene definito in questo testo. Per una pubblicità che può essere discutibile ai giorni nostri, però all'epoca aveva un appeal tutto suo e rendeva subito chiaro anche di chi potesse bere lo champagne e chi no. Se parliamo di bianco e nero, abbiamo delle tecniche che portano a attirare lo spettatore con degli espedienti quali il contrasto, quindi tutto un filone di cinema noir si appellava sulla linea netta tra la differenza tra il bianco e il nero, proprio per attirare su dei punti focali la visione dello spettatore. Di contro c'era chi preferiva, soprattutto in ambito pubblicitario, non cinematografico, per proprio un aspetto commerciale, appellarsi alla creazione di una trama, di una storia interessante, di uno slogan o di una musica che potessero rimanere nelle menti degli spettatori. Qui c'è uno degli spot del carosello, non mi dilungherò sul carosello, ma scusate la definizione, ma reperirli non è facile, anche se dovrebbero essere di dominio pubblico.
Dall'infuocato Brasile per le strade del mondo, un uomo innamorato cerca disperatamente la bellissima donna
E
della
quindi
sua
qui si
vita.
fa appello con la
Voglio
musica a
sbagliare.
creare una certa tipologia di atmosfera. E, tra l'altro è stata ripresa recentemente da Armando Diego. C'è una quasi assenza di colore perché il mezzo era quello, quindi, però attraverso la musica è una storia che lega questo personaggio, la creazione di questo personaggio, si poteva facilmente identificare in quegli anni il prodotto del quale si stava parlando.
Non l'abbiamo vista.
Ai, che dolore!
Non l'hanno vista.
L'ha cercata all'ora della siesta e per poco gli facevano la fiesta.
Quindi anche i giochi di parole, che possono apparire banali, ma sono quelli che rimangono più impressi nella mente.
Mi hai tradito?
Basta! Per non tradire te, non ho preso più un caffè!
Olè, olè, olè! Sono sempre il suo caffè! Il caffè paulista!
Sono tante, tante le tentazioni, ma chi arriva a Paulista non torna più indietro!
Ed ecco che, tra l'altro, di casa nostra, quindi. Se non che. Un altro aspetto può essere: io non ho i colori e cosa faccio? Parlo del colore. Attraverso il mezzo verbale identifico un personaggio che sia in netto contrasto con il colore e se devo pubblicizzare un detersivo e voglio parlare del bianco che più bianco non si può, cosa faccio? Creo un personaggio nero.
Eseguiremo il brano dal barbiere di Siviglia, che vi ho insegnato nelle lezioni passate. Mi raccomando di andare a tempo.
Quindi io per parlare del colore all'interno di una pubblicità dove non posso usare dei colori Cerco anche qui un contrasto, quindi parlo, non ho la possibilità di far vedere i capi sporchi e devo inventarmi qualcosa per poter parlare del bianco. Non mi dilungherò tanto su questo, però diciamo che a grandi linee l'RGB, Red, Green and Blue, viene utilizzato per i supporti video, mentre sui supporti cartacei abbiamo il ciano, il magenta, il giallo e il supporto del nero per i grigi. I neutri sono il bianco e il nero, e questo è il punto di vista più tecnico. Passando a scandagliare un attimo i vari differenti colori, parlando del bianco, è ovvio che venga subito che richiami alla mente qualcosa di pulito, di igiene, la purezza e la naturalezza. Infatti, uno dei prodotti in natura che è bianco per eccellenza, anche se non bianchissimo come dovrebbe essere perché non è così bianco, è il latte. Sul latte sono state fatte diverse ricerche, per esempio si era notato che in una certa area veniva comprato il latte più economico. Sulla base di questo è stato fatto un esperimento, ovvero il packaging, la confezione del latte è stata fatta nera per vedere la reazione degli acquirenti e nonostante il prezzo basso, con una confezione nera nessuno o pochissimi compravano quella tipologia di latte, proprio perché molto banalmente entrava in contrasto con quello che era il colore reale del prodotto. Comunque, trae ispirazione da un immaginario collettivo di purezza, le colombe sono bianche, quelle della pace, amore, matrimonio, il vestito della sposa è bianco, quindi si fa in fretta identificarlo. Sì, e infatti questa qui è un'analisi dell'aspetto, diciamo, occidentale, aspetto orientale a tutt'altri canoni e valori che ovviamente in questo caso non sono riuscito a. E tra l'altro viene utilizzata ovviamente come base perché quasi tutti i supporti cartacei che abbiamo e che utilizziamo hanno una base bianca, quindi nel momento in cui devo creare un packaging, la base solitamente, soprattutto per prodotti come una crema fluida o qualcosa che deve richiamare igiene e purezza, la base è comunque bianca, proprio per non entrare in contrasto con quello che è il modello mentale collegato al prodotto stesso. Anche la Casa Bianca è bianca e lascio a voi qualsiasi tipo di conclusione. Il nero, mistero oscurità, sì, anche, ma non solo, sarebbero quelli più scontati, ma anche un concetto di eleganza e di fascino che viene utilizzato spesso per arricchire dei prodotti preziosi, ovviamente i diamanti, e quindi se uno non è Brad Pitt deve ricorrere ad altri espedienti e uno può essere un diamante, chi se lo può permettere? E quindi, sempre operando attraverso un contrasto, sfrutto una modella per pubblicizzare un qualcosa di lusso che deve risaltare e quindi creo un contrasto forte, notevole. Anche dal punto di vista dei packaging, sempre di più si utilizza il nero in contesti in cui si vuole trasmettere una certa preziosità, accoppiandola con l'argento o l'oro, molto semplicemente. Questo è il packaging della Macintosh e questa è una marca di vino non così famosa che però al nero accosta l'oro per dare una certa preziosità che spesso, tra l'altro, non è rispecchiata poi dal prodotto stesso, ma sono degli espedienti per poter vendere. Il blu, come vedevamo prima, è associato molto basicamente all'uomo, quindi ai maschietti. Nell'accezione più scura dà dei connotati di solidità e sicurezza e rispecchia quella che è la tradizione, il classico, diciamo. Infatti, proprio per questo molte aziende bancarie o di assicurazioni utilizzano colori con tonalità blu perché danno un certo senso di sicurezza. in chi riguarda. In questo caso l'accostare di bianco, rosso e blu danno anche un aspetto di dinamicità, ovvero ci si aspetti che oltre che questa azienda essere solida e sicura sia anche dinamica, cioè non sia così vecchia e stantia legata ha dei comportamenti e un marketing che sia ormai freddo e stantio. Ovviamente l'oscuro alle tenebre e al mistero anche, la cinematografia ne fa ampio uso e questa scelta è stata puramente casuale, anzi quasi di cattivo gusto, ma per vedere solo le tonalità quasi di un monocromatico blu. Che portano a creare un attimo di tensione, di un momento particolarmente carico di mistero, oscurità. Tutto. Il blu chiaro invece identifica la vivacità, spazi aperti, dinamicità, salute e rilassamento. Io qui ho portato una pubblicità della Nivea che coniuga perfettamente quello che è il bianco. Quindi l'igiene e la purezza con il blu, che è anche il colore istituzionale della Nivea in questo caso, fondendo e diffonde in questo quadretto che dà subito un senso di rilassatezza, ma anche di, non so, riporta alla mente una spiaggia, seppur la sabbia non sia così ben definita, non ci sia il mare, e sia identificato solo da un pallone. Che potrebbe essere anche utilizzato in un altro contesto, quindi. Poi qui c'è uno spot. Tecnicamente è, secondo me, tra i meno arguti e interessanti, dove però molto banalmente viene. Io bevo acqua, l'acqua è azzurra, blu, uso una bolla, la bolla parla e collego subito alle bollicine.
Acqualete, l'effervescente naturale, ricca di piacere, povera di sodio.
Caratterizzano questo marchio che ha fatto del suo essere gasato naturale uno dei tratti principali. Il verde. Il verde, se noi pensiamo al classico semaforo, fa parte di quello che è il colore del codice visivo internazionale, ovvero tutto ciò che è verde, in qualsiasi punto, ci sono anche dei cartelli in questa sala, è ciò che mi dà un permesso o un'approvazione. Proprio per questo viene utilizzato da alcune industrie, tra le quali anche alcuni enti bancari, soprattutto come la San Paolo, per dare un senso di fiducia in coloro che vanno a portare i loro risparmi presso questi enti. Proprio riguardo ai cartelli, vi riporto un esempio di guerriglia marketing, che è una delle ultime tecniche e strategie di comunicazione che trovo molto interessante. E qui cosa succede? Facendo fede al fatto che nell'immaginario collettivo, strutturalmente, il verde è collegato al permesso e tutti noi sappiamo come è fatto, o quasi, un cartello di uscita d'emergenza, io ci appiccico a fianco, spesso in maniera del tutto illegale, così si dice, poi in realtà non lo è, la mia pubblicità, che riprende il colore che comunemente tutti associano a quel permesso, a quel simbolo. E qui ci sono delle simpatiche donnine che inseguono l'uomo in fuga che molto presumibilmente si è spruzzato del Lux, ricollegandosi a quelli che sono poi gli spot televisivi, quindi c'è tutto un substrato di immagini. Viene utilizzato anche per i cosmetici, io così molto ignorantemente ho digitato cosmetici.it. E guarda caso, il colore più utilizzato nella pagina web è proprio il verde. Questo perché si ha un senso di sicurezza e di approvazione senza. Ovviamente la l'aggancio più scontato è quello relativo alla natura e alla freschezza, tanto che da felce azzurra a prodotti più o meno legati ai bagni, ai sali minerali, ai cosmetici, si legano a quello che è il verde. In questo caso, associato al blu, questa è una pubblicità della Palmolive, proprio perché c'è il richiamo dell'acqua, quindi della natura. Il verde viene utilizzato anche per esprimere un significato di freschezza, ma legata a un concetto che può essere, come in questo caso, una birra. Fa gola vedere una bottiglia verde con delle goccioline sopra, proprio perché c'è questo richiamo inconscio. Oltretutto, dopo vedremo il differente approccio che hanno avuto due marche, una la Tubor, quindi legata a un retroterra culturale anche nordico, e la nostra Peroni, legata a tutt'altro retroterra culturale. Il giallo invece, io tra le varie sensazioni che può richiamare il giallo, ho messo prima l'eleganza, che è quella meno scontata, tanto che ricercando nelle varie pubblicità comuni che tutti ricordano, vuoi anche perché era forte di uno slogan appunto che la caratterizzava in maniera forte, la signora che doveva comunque dimostrare nella pubblicità ufficiale una certa eleganza, è vestita di giallo, proprio perché il prodotto che si andava a pubblicizzare doveva richiamare una certa preziosità, una certa ricchezza. Infatti la confezione scelta è stata dorata, ovviamente, e si fa forte di un marrone che viene utilizzato come supporto. Il giallo è anche ovviamente calore e luminosità. A questo proposito, un altro spot abbastanza famoso.
Vorrei cantare insieme a voi, immagini caldo, viaggi caldo, auguri Coca-Cola e con un cuore in compagnia, canta insieme a noi.
Queste, diciamo, sono le pubblicità che nell'immaginario collettivo restano più impresse, anche perché sono le più immediate, forse le più banali, ma quelle che hanno un aggancio, un appiglio diretto con quelli che sono degli schemi. Questo è un altro spot più recente. Non è uno spot questo. L'audio è bassissimo, ma in questo caso ci interessa il colore. Come vedete, il colore hanno tutte delle... c'è una forte tonalità solare legata a quello che vuole essere il prodotto, ovvero un sorbetto al limone. Quindi si volevano richiamare quelli che erano i colori della Sicilia, o comunque di un immaginario caldo, e quindi legato a questo prodotto. Il verde è il tema tropicale e esotico. Questa è una pubblicità dell'iPod, dove vengono fusi questi colori e mescolati per dare, insomma, richiamare questi ambienti esotici. L'arancione è più legato alla natura, quindi viene utilizzato spesso per delle pubblicità o dei packaging di cibo, proprio perché richiama un colore molto carico e dei prodotti presenti in natura che hanno di per sé un aspetto culinario, ecco. Il rosso è il colore che forse attrae di più l'occhio, proprio perché va a toccare, a scatenare dei tasti, assolutamente emozionali. Tra l'altro si sono fatte delle indagini e c'è un 12% dell'attività, di aumento dell'attività fisica in presenza di rosso. Questo è un chiaro esempio simbolico dove un cerchio rosso posto su un campo bianco attira subito lo sguardo. Questi sono alcuni manifesti pubblicitari dove il rosso viene spesso accostato al bianco non solo per un fatto squisitamente ottico, per avere uno sfondo neutro, ma proprio perché richiama un concetto di eleganza. Come vedete, la presenza di rosso porta spesso a identificare, in quel caso lì a sinistra di Metelikovic, il prodotto che si vuole pubblicizzare, quindi vado a focalizzare subito qual è. Questa è una un'altra pubblicità che ci riguarda strettamente. E nel rosso io sono andato a identificare Babbo Natale. La Coca-Cola, che può essere discutibile da tanti punti di vista, ha un reparto marketing che lavora molto bene perché riesce a caricare gli acquirenti e farli propri. La tradizione vuole che, non è detto che Babbo Natale vesta per forza del rosso, però il rosso è il marchio, il colore della Coca-Cola, e quindi io lo ricollego subito alla Coca-Cola. San Nicola, Santa Claus, portava su un vestito rosso, ma in altre tradizioni quello che potrebbe essere il corrispondente di un Babbo Natale, la storia su Babbo Natale è particolarmente lunga e complessa, però vestiva di verde, quindi colori molto più legati alla natura, che forse è anche più legittimo, se così si può dire. Questo vuol dire che noi siamo molto influenzati dalla pubblicità, anche se non ce ne accorgiamo, anche perché involontariamente la paghiamo, nel senso tutti i prodotti che compriamo nel loro prezzo contemplano già anche una parte ovviamente relegata alla pubblicità. Ho scelto questo manifesto perché nel rosso serve anche per evidenziare dei dettagli, in questo caso le labbra della protagonista, rafforzate da uno sfondo bianco che appunto denota anche una certa eleganza, e da un vestito rosso che fa da cornice. Non volevo, ma in realtà ho voluto portare qui uno spot che, come dicevamo prima, il viola è un colore un po' particolare, in questo caso ha un'accezione tutta sua, più o meno discutibile. Questo spot ha fatto discutere tanto, ma visto che si parla di colore, secondo me.
Perché si trasmette non solo attraverso sangue e petto, per esempio scambiandosi la stessa seduta. Ma l'AIDS si trasmette anche attraverso rapporti sessuali con persone già infette. Ecco perché più partner si cambiano, più rischio si corre. Ed è così che l'AIDS può crescere e colpire chiunque. L'AIDS è più vicino di quanto pensi. Pensiamoci prima di avere rapporti sessuali occasionali con persone diverse. E comunque in quei casi usiamo sempre il preservativo per ridurre il rischio. AIDS, se lo conosci lo è. Se lo conosci non ti uccide.
Una delle ultime pubblicità che in commercio della Magnum Gelati ha tentato di ricostruire sette vizi legati a gusti, ma anche a colori, perché nella pubblicità doveva in qualche modo legare a ciascun gusto un certo colore, una certa attitudine, la lussuria. In questo caso viene identificata appunto con il rosso. Le immagini, non a caso, io vorrei sottolineare che è presentissima nella cultura della pubblicità un messaggio più o meno velato, sessuale. Quindi non stupiamoci del fatto che ci sia un richiamo costante a questo aspetto della vita quotidiana. La pigrizia, colori pastello, i colori pastello vengono utilizzati tantissimo nei cosmetici perché richiamano delle atmosfere più soffuse. La gola, lei sembra una torta, il contrasto dei colori crea subito questo effetto. La vendetta si richiama proprio a quella che è la bile. Lei è verde di rabbia e tenta di, in questo caso lo spot era una sfilata di moda, c'è una sua rivale e viene subito identificata da questo sguardo verde di rabbia. Qui invece c'è una pubblicità di abbigliamento che in Italia non credo sia girata molto, però la trovo molto interessante per l'uso dei colori e del significato che possiamo dare. Ecco che il jeans, il tessuto denim, che di sé per sé deve essere naturale, comunque di cotone, per evidenziarlo cosa faccio? Scelgo tutti dei colori fortemente plastici che fanno fede a un immaginario spaziale o comunque trascendente da quella che è la realtà attuale, per evidenziare un forte connotato naturale del colore del jeans, che è quel blu. Il blu, tra l'altro, questa è una tra le prime marche che ha fatto jeans, quindi il contrasto con quello che invece è un colore totalmente plastico dei personaggi e del trucco che viene usato, musica compresa. Questo è uno degli ultimi prodotti che sta facendo un gran successo. Come mai? Potrebbe essere anche addebitato al suo colore. Ognuno di noi può scegliere il colore che vuole, in commercio ce ne sono tantissimi e qui il colore non ha tanto un appiglio, un richiamo psicologico, se così si può dire, ma semplicemente a me piace il verde, in commercio lo trovo verde e quindi me lo compro, è un fatto molto personale. Anche qui vi ho portato uno spot per sottolineare la potenza del colore. Ecco che il prodotto bianco, il primo nato bianco, poi sono stati aggiunti vari colori, su una silhouette del corpo degli attori nera, contrasta tantissimo, io riesco a vederla in un contesto assolutamente colorato. Brevemente vorrei sottolineare anche la pubblicità. Ha giocato sui colori a livello concettuale, abbandonando il prodotto che vuole pubblicizzare e sottolineando alcune tematiche sociali importanti. Questa è la pubblicità di Oliviero Toscani per Benetton. E questo è un po' il riassunto. Io so che colore è il bianco, che colore è il nero, che colore è il giallo, ma lo utilizzo come a livello di strumento per sottolineare una problematica importante. Rapidamente ho portato anche alcune immagini di guerriglia marketing. Io so che le strisce pedonali sono bianche e quindi faccio fede a questo immaginario. Sì. E quindi, come vi dicevo, alla fine si va sempre a finire lì. E questa è stata un'incursione fatta da alcuni pubblicitari per pubblicizzare un preservativo. Questo è quanto.
Grazie a Davide De Leo, che tra parentesi ha realizzato questa presentazione in un brevissimo tempo, perché siamo riusciti a venire. Sì, adesso passiamo alla domanda. Siamo venuti a sapere proprio all'ultimo momento dell'assenza della nostra collaboratrice ufficio stampa. Grazie davvero. Prego, allora, sono domande dal pubblico, prego.
Sì, volevo fare una domanda a De Leo. La pubblicità, che dovrebbe essere un linguaggio abbastanza universale, a volte invece io sono assolutamente del campo, però a volte vedo quelle trasmissioni della televisione specifiche dove fanno vedere che la stessa pubblicità viene adattata al paese cambiando colori, a volte anche lo spot completamente, magari lo stesso prodotto in base al paese dove io lo pubblicizzo. Perché questa cosa?
Perché ogni cultura ha dei suoi richiami legati anche al colore, stiamo parlando di colore, e quindi io devo comunicare nella maniera più semplice possibile, quindi devo fare appiglio a quelle che sono tutto l'immaginario collettivo o culturale che mi lega a quel prodotto. Se so che in un certo paese c'è un'altissima vendita, non so, di t-shirt rosse, io faccio l'esempio di quell'ambito, so che se voglio vendere, probabilmente se sto su quella linea lì, che è sicuramente la più banale, la più scontata, riuscirò a vendere. Quindi faccio appiglio a quella che è l'uso e il costume locale, proprio per questo vengono fatte più. Poi ci sono anche. Dal punto di vista degli spot e delle pubblicità, volutamente il pubblicitario che la progetta deve già sapere a che target si rivolge, quindi non solo in che stato, in che paese, ma anche la fascia d'età, il reddito economico e la sua potenza culturale, proprio perché deve fare appiglio a cose che lui conosce molto bene e che vuole.
Grazie.
Ci sono altre domande?
Sì,
c'è un'altra domanda.
Quando la pubblicità rischia di essere ingannevole?
Sempre.
Ma non c'è una legge che vieta le pubblicità ingannevoli?
C'è, soprattutto in Italia, un'authority che si fa carico di valutare i messaggi sia dal punto di vista dell'essere più o meno ingannevoli, ma anche del costume. Alcune pubblicità possono essere fin troppo sconce o fare appiglio ingannevolmente su dei concetti che non andrebbero toccati o che non vogliono essere toccati. Quindi tendenzialmente una pubblicità è quasi sempre ingannevole. Non esiste una pubblicità buona, ecco.
E i bollini di verde, rosso, giallo di autoregolamentazione,
sì,
è valida anche per la pubblicità? Sa, quello lì che c'è al film con il bollino rosso, non vederlo, il giallo con i genitori in verde?
Il film ha tutta una struttura molto più complessa di quella che può essere uno spot, quindi viene analizzato per i suoi contenuti. Uno spot è difficilmente analizzabile in maniera chiara per i suoi contenuti, anche perché ci sono dei discorsi che vanno al di là del pubblico costume oppure dell'essere più o meno ingannevole. In sostanza, alla fine è tutto governato dal soldo, e quindi comunque chi ha soldi si può permettere anche di uscire con delle pubblicità del tutto ingannevoli, ma questo è marketing e l'economia che regola il mondo contemporaneo, ma credo non solo contemporaneo. Quindi. Grazie.